Buon sabato mattina, ben ritrovati qui a M7, il settimanale di approfondimenti e reportage di Metro Regione. Oggi con me Roberto Maggioni. Come la finanza immobiliare cambia le città, il caso Milano. Abbiamo titolato questa puntata. Nelle città l'accesso alle case è sempre più costoso, le cause sono molteplici, tanta domanda, poca offerta, poche case pubbliche, l'overturismo, il dilagare degli affitti brevi, i progetti di riqualificazione e ammodernamento dei quartieri. L'ultima arrivata in ordine di tempo è la finanziarizzazione immobiliare, cioè gli immobili come asset finanziari per fare rendimento in tempi brevi. E Milano in Italia fa scuola. Una ricerca condotta da Alberto Bortolotti e Gabriele Pasqui all'interno del centro di ricerca Craft del Dipartimento Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano ha indagato il caso Milano. In questa puntata di M7 Bortolotti e Pasqui ci hanno raccontato cosa hanno scoperto e perché questo report può essere una base di partenza utile per ragionare su come regolare il fenomeno a favore del bene pubblico. La premessa dalla quale siamo partiti in questa chiacchierata è la definizione stessa di finanziarizzazione immobiliare. Alberto Bortolotti e poi Gabriele Pasqui.
Allora, il concetto di finanziarizzazione è apparso nella letteratura a partire dalla fine degli anni 90, inizio degli anni 2000, e inizialmente, diciamo, aveva più connotati, quindi si riferiva alla finanziarizzazione dell'economia in senso lato e quindi ad un dominio della finanza nell'economia, nella società, anche riferendosi ai sistemi di produzione, anche ai servizi di welfare e via discorrendo. Noi nella ricerca abbiamo deciso di focalizzarci sulla finanziarizzazione immobiliare, quindi sul ruolo che la finanza gioca nel trattamento dei beni immobili come prodotti finanziari, quindi ci siamo mossi a partire da questa categoria, ecco. C'è da dire che c'è stata in qualche modo anche in Italia una professionalizzazione del settore in chiave finanziaria, quindi legata al fatto che vengono costruiti dei fondi anche ad hoc per specifici progetti, ma parallelamente si è diffusa anche una finanziarizzazione più diffusa che tratta per esempio palazzi, edifici di pregio e altri immobili già costruiti, inserendoli nelle dinamiche, diciamo, di costruzione della rendita da parte appunto di fondi dedicati. Quindi un fenomeno, diciamo, più complesso che si è sviluppato molto soprattutto negli ultimi anni, potremmo dire nell'ultimo decennio.
La dimensione finanziaria è sempre stata presente nei modi in cui si è materialmente costruita la città nel tempo, perché gli investimenti immobiliari necessitano di anticipazioni di capitale. Quando Ligresti faceva diciamo il piano casa, ovviamente si indebitava nei confronti del sistema finanziario, con cui peraltro aveva relazioni molto forti. Però il tipo di ingaggio, il tipo di relazione era piuttosto diverso da quello attuale. Come ha sottolineato Alberto Bortolotti, la finanziarizzazione ha più dimensioni. Una ha a che vedere col modo in cui si finanziano i grandi progetti, che tende quindi a costruire delle scatole, diciamo, che permettono un accesso alle risorse finanziarie che è piuttosto diverso da quello del rapporto tradizionale col sistema bancario. L'altro aspetto che è importante, che pure noi abbiamo rilevato nella nostra ricerca, è che molti immobili, spesso di pregio, spesso nel centro della città, ma magari su questo torniamo dopo, sono, diciamo così, incorporati dentro strumenti di diciamo gestione di carattere finanziario, e questo ha delle conseguenze urbane significative, perché sostanzialmente sposta un immobile e lo trasforma in un asset che ha diciamo viene trattato secondo logiche esclusivamente o prevalentemente di gestione finanziaria.
Quando uno pensa al funzionamento dello strumento di un fondo pensa a qualcosa che deve rendere subito, perché appunto chi ha messo i suoi soldi lì e poi vuole la remunerazione, che è quindi un meccanismo che non permette, permette meno ritardi. Ecco, questa cosa c'è e impatta poi sulle dinamiche immobiliari e urbanistiche di una città?
Secondo me sì, nel senso che sicuramente esistono modalità d'azione e tipi di attori anche diversi. È chiaro che un puro fondo di investimento immobiliare non fa parte di quello che molti chiamano capitale paziente, anzi è un capitale molto impaziente. Però è anche vero che esistono altri tipi di attori, per esempio quelli che operano nel settore dell'housing sociale, che hanno, diciamo, delle dinamiche, delle caratteristiche un po' differenti. Però in tutti i casi noi abbiamo il fatto che un'operazione di investimento entra all'interno di logiche che appunto per tempi, per modalità, per redditività hanno bisogno di essere molto più accelerate. Lo abbiamo visto in parte rispetto al tema dell'utilizzo dei fondi di investimento immobiliare per finanziare segmenti dell'housing sociale da parte dei privati, per esempio gli studentati di Coima, no? È chiaro che in questo caso bisogna immaginare che questi operatori hanno una necessità di velocizzazione poi del ritorno dell'investimento molto maggiore di quella tradizionale, con effetti che poi si vedono rispetto anche alla tipologia di offerta di questo genere di servizi abitativi e così via.
Gabriele Pasqui ci ha fatto l'esempio dell'ex Scalo Romana, gestito dal fondo di investimento immobiliare Coima. In queste settimane sono in corso i lavori per riconvertirlo, il villaggio degli atleti usato per le Olimpiadi invernali e nello studentato gestito da Coima. 1100 camere per 1700 posti letto. I prezzi sono di fascia alta, il costo medio per un posto letto è di 864 euro al mese, quelli da 250 euro al mese riservati al diritto allo studio sono solo 135. Nella ricerca Bortolotti e Pasqui hanno preso in considerazione 10 casi studio, 10 casi pilota e sono andati a vedere cosa sta succedendo nel raggio di 500 metri dalla zona dove sta investendo la finanza immobiliare. Secondo la ricerca, nella città metropolitana di Milano ci sono 2.875 edifici e terreni finanziarizzati gestiti da attori privati, ai quali si sommano 1.179 edifici e terreni gestiti da attori pubblici, come le grandi società a partecipazione pubblica, per un totale di 4.054 beni immobili, in vario modo finanziarizzati.
La ricerca è sviluppata in tre parti. C'è una prima parte in cui ci siamo soffermati sul capire come la finanziarizzazione ha preso piede in Europa e in Italia e ovviamente trattando alcune caratteristiche del caso milanese, che siamo consapevoli che è diciamo, una realtà, come dire, atipica nel quadro italiano, nel senso che raccoglie di fatto la metà, almeno la metà degli investimenti immobiliari in Italia. E poi ci siamo diciamo focalizzati su due mosse precise. La prima è stata la ricognizione, la mappatura di questi asset racchiusi all'interno dei fondi della società di investimento immobiliare e che ha dato la rilevazione di 4.054 beni immobili finanziarizzati. E la seconda mossa è stata quella di valutare l'effetto di 10 progetti bandiera, potremmo dire, quindi 10 grandi progetti nella città e capire come questi hanno impattato in termini di valori medi e di volume d'affari sui beni immobili compravenduti nel raggio di 500 metri da questi interventi. Queste due operazioni sono state fatte attraverso i dati disponibili tramite l'Agenzia delle Entrate.
Rispetto a questi non è sorprendente, ma troviamo sicuramente una fortissima concentrazione della, diciamo, finanziarizzazione degli immobili all'interno della cerchia dei Navigli, quindi nel cuore stretto della città, ma anche su alcuni ambiti legati a progetti di trasformazione, per esempio nella zona, diciamo, di Porta Nuova, legata alle grandi trasformazioni connesse all'ambito che una volta si chiamava Garibaldi Repubblica. E poi però esistono anche singoli ambiti di finanziarizzazione un po' più frammentati, un po' più piccoli, che si spargono nella città e anche al di fuori del comune di Milano nell'ambito metropolitano. Quindi fortissima concentrazione soprattutto per quegli immobili che hanno alto valore e quindi potenziale alta redditività, portando ad una trasformazione talora anche di immobili di natura residenziale in immobili invece legati per esempio al turismo di lusso, per esempio al commercio di lusso. Quindi entrando in una logica più complessiva che non è solo determinata dalla finanziarizzazione, ma diciamo di progressivo snaturamento dell'aspetto residenziale del centro e aumento di queste economie del lusso che sono spesso legate anche alla finanziarizzazione degli immobili.
I 10 casi sono progetti bandiera, Scalo Romana, City Life, Cascina Merlata, Porta Vittoria, Scalo Farini. Si vede che insomma laddove c'è una dimensione di aspettativa degli interventi molto forte, ci sono degli effetti rilevanti anche proprio in termini di volumi d'affari e di valori medi sugli immobili circostanti, cioè nel senso che cresce. Questo l'abbiamo, diciamo, abbiamo fatto queste analisi sia sul comparto residenziale sia sul comparto non residenziale. Quindi ciò che è stato rilevante è che su quasi tutti questi progetti, salvo Porta Nuova, i valori medi del residenziale aumentano. Si vede questa cosa. E invece sul non residenziale, anche lì laddove ci sono delle aspettative significative che questi progetti comunque convoglieranno investimenti, nuove funzioni per la città, per esempio gli scali, anche lì c'è, diciamo, sono cresciuti sia i valori medi che il volume d'affari.
C'è una relazione diretta tra aumento del costo della casa e meccanismi della finanza immobiliare.
Sì, anche se è importante sottolineare che non coincidono totalmente questi due fenomeni, perché ci sono alcuni processi, diciamo, di aumento dei valori che in parte andrebbero avanti anche a prescindere, ma sicuramente la finanziarizzazione li accelera e in particolare li accelera in alcuni ambiti che sono legati a grandi progetti di trasformazione urbana. E quindi sicuramente, diciamo, la finanziarizzazione contribuisce al crescere complessivo dei valori immobiliari della città.
Ma le amministrazioni pubbliche che strumenti hanno per regolare questo fenomeno? E quando non lo si contrasta, come redistribuire una parte della ricchezza generata con questi strumenti? A Milano, da Expo 2015 in poi, le giunte hanno scelto sostanzialmente di non intervenire, di lasciare il più possibile mano libera ai privati, con effetti piuttosto devastanti sulla coesione sociale e forse anche sulla legalità, almeno secondo la Procura di Milano, che ha aperto innumerevoli indagini sull'urbanistica milanese. Ma il tema resta quello: come regolamentare, come normare questo nuovo modo di gestire gli immobili attraverso la finanza?
Credo che noi abbiamo fatto in qualche modo un servizio all'amministrazione pubblica, nel senso che abbiamo prodotto una ricerca che, specialmente sulla mappatura, è in grado di georeferenziare con cura gli asset perché somma, foglio e particella, quindi catastali. Quindi quello che abbiamo fatto noi rileva perfettamente gli edifici e i terreni. Quindi non stiamo parlando di appartamenti o pezzi sparsi, ma di, come dire, edifici. E questo credo che intanto era un dato che non
Che
c'era e co come
prima
hanno
non c'era, che oggi
come
è
han
che
detto
ora
gli
c'è.
stessi operatori. Sì, come hanno detto gli stessi operatori che hanno avuto modo di, insomma, in cui ci siamo confrontati, era una ricerca che non esisteva, insomma, sono dati inediti. E quindi credo che, insomma, sulla base di questo l'amministrazione possa fare delle considerazioni rilevanti per la propria agenda politica, ecco.
Io
Gabriele.
aggiungo che è un tema complesso, molto complesso, perché da certi punti di vista la rendita strettamente finanziaria non è governabile alla scala, diciamo, municipale. In Italia negli ultimi 20 anni, lo hanno dimostrato moltissime ricerche, moltissimi studi, c'è stata una politica per favorire complessivamente gli investimenti di natura finanziaria, soprattutto dal punto di vista fiscale. e oggi la regolazione fiscale per diciamo, i guadagni che si producono nell'ambito finanziario è una regolazione fiscale di favore. Allora esiste sicuramente un livello nazionale di regolazione che dovrebbe semplicemente tassare di più questo tipo diciamo di rendita finanziaria, magari redistribuendo una quota di questo aumento diciamo dell'entrata fiscale verso la scala locale. Questo è un tema molto complesso ma importante, perché quella rendita si produce ovviamente sulla base delle dinamiche dei mercati finanziari che sono smaterializzate fra virgolette, ma si produce anche per le caratteristiche diciamo fisiche della città, e quindi una quota di quella fiscalità dovrebbe ritornare verso la città. Alla scala locale invece, quella più comunale, si tratta innanzitutto di avere consapevolezza di questo fenomeno, di vedere come funziona e, con riferimento ai grandi ambiti di trasformazione, di cercare di curare al massimo grado i meccanismi anche più ordinari, diciamo, di gestione degli oneri, caratteristiche di questi oneri, come questi oneri poi vengono riutilizzati e redistribuiti in loco in altre parti della città. Quindi si tratta di costruire una strategia che però ha di fronte anche degli attori un po' diversi dal passato, forse anche meno interessati alla città, questo rende tutto più difficile, e di costruire le condizioni, come dicevi anche tu, per una maggiore captazione della rendita che possa tornare diciamo nei confronti del bene pubblico, ad alimentare il bene pubblico della città.
Prima di salutarvi, sabato prossimo è il 25 aprile, Radio Popolare trasmetterà in diretta dalle piazze della Festa della Liberazione fin dal mattino, e quindi M7 non andrà in onda. E questo è dunque l'ultimo sabato del mese, e come ogni ultimo sabato del mese ospitiamo la rubrica curata da Mario Consani, Quelli che il giorno a Milano. Tratta dal libro scritto da Mario insieme a Stefano Passarelli, che racconta di alcuni importanti nomi del mondo della cultura e non solo, che negli anni 60 hanno scritto qui da Milano per il quotidiano Il Giorno. Questa puntata si intitola Una genovese alla scoperta delle Americhe. La protagonista è Nanda Pivano. Io intanto vi saluto, buona giornata e buon ascolto. Da Roberto Maggioni.
Una cartolina e una cravatta. La cartolina famosa è quella firmata Ernest Hemingway, che una giovane Nanda Pivano riceve nel dicembre del 1948 con l'invito a raggiungere l'albergo di Cortina d'Ampezzo, dove il futuro premio Nobel per la letteratura si trova in quel momento insieme alla moglie. «Tell me about the Nazi», «Dimmi dei nazisti», la accoglierà Hemingway a braccia aperte. Tutto questo perché qualche anno prima Nanda, all'anagrafe Fernanda Pivano, classe 1917, signorina genovese di buona famiglia, ha tradotto in italiano per Einaudi il romanzo di Hemingway Addio alle armi, e solo per questo i nazisti le hanno fatto trascorrere una ventina di giorni in prigione. E questa è la cartolina. La cravatta, invece, è quella che vuole comprarsi William Faulkner, altro scrittore americano, già premio Nobel per la letteratura, di passaggio a Milano nella primavera del 1955 per la presentazione del suo nuovo libro. Dopo la conferenza stampa, Faulkner chiede proprio a Nanda, che ha conosciuto tempo prima come giornalista a Parigi, di aiutarlo a cercare per i negozi della città quella certa cravatta che non ricorda in quale vetrina ha visto. Ricerca che non avrà successo, ma che si conclude con un pranzo in un ristorante all'aperto, un'avventura metropolitana con il maturo scrittore del Mississippi, che Pivano rievoca anni dopo sul Giorno, quotidiano con cui Nanda è tornata a collaborare. Tornata è la parola giusta, perché la giovane giornalista genovese sul Giorno è stata una delle prime donne a scrivere, quando il giornale diretto da Gaetano Baldacci è nato nella primavera del 1956. In quei giorni, in realtà, Nanda si gode il suo primo viaggio in assoluto proprio in quell'America che sarà sempre al centro della sua attività professionale e delle sue passioni. Ma già nel giugno del 1956, appena rientrata a Milano, dopo l'incredibile serie di incontri con poeti e scrittori avuta negli States e a Cuba da Hemingway, Pivano comincia a scrivere sul neonato quotidiano milanese diretto da Baldacci, il quale però, come al solito con gli scrittori, la mette subito alla prova anche con la cronaca. E sia pure non banale, perché il primo pezzo è sull'apertura della Biennale di Venezia. Nanda scrive con piacere sul Giorno. Giornale moderno, attento ai giovani, con articoli brevi, titoli brillanti, il colore per la prima volta nelle pagine di un quotidiano. A fine dicembre del 56, con il pezzo titolato Il solitario del Mississippi, Pivano racconta della visita fatta al cottage di Faulkner, cioè nella casa dello scrittore premio Nobel che l'anno prima ha aiutato a cercare inutilmente la famosa cravatta a Milano. «È inutile dire che la casa è arredata in stile coloniale», scrive Pivano, «perché Faulkner è un vecchio gentiluomo sudista e proprio per questo è insieme ospitale e aborre dalle indiscrezioni. Non vuole che la sua vita privata diventi oggetto di pubblicità perché è una vita semplice», conclude Nanda, «legata alle tradizioni familiari e alle responsabilità borghesi, anche se leggendo certi suoi libri si stenta a crederlo». Milano è diventata la città di Nanda Pivano non solo perché scrive sul Giorno, ma anche perché ci vive, dopo aver sposato nel 1949 l'architetto Ettore Sottsass, destinato a diventare una celebrità nel campo del design. Tutto sembra filare per il verso giusto, se non che poco dopo, a metà del 1958, il rapporto con il Giorno si interrompe bruscamente. Il motivo lo spiega la stessa Pivano in una pagina dei suoi diari, fluviale autobiografia pubblicata molti anni dopo. «Mi era arrivata tra capo e collo», dice, «la lettera di licenziamento del Giorno, provocata da un suo amministratore calvo e intraprendente che mi aveva invitato a rinnovare il contratto a casa sua prendendo il tè e non aveva apprezzato il mio rifiuto». Così andavano le cose all'epoca per le donne nei giornali. Pivano tornerà a scrivere sul Giorno solo nel 1973, quando il direttore è Gaetano Afeltra e quando lei è già diventata la più appassionata traduttrice di poeti e scrittori americani della Beat Generation, da Kerouac a Ginsberg, da Gregory Corso a Ferlinghetti. Nanda gira per il mondo, ma Milano resta sullo sfondo anche dopo il divorzio da Sottsass. Prima di andarsene, alla fondazione milanese che porta il suo nome, Pivano lascia tutti i suoi libri e i suoi documentari. E dopo la sua scomparsa, avvenuta nel 2009 a 92 anni, la città le ha intitolato uno spazio pubblico in zona Romolo. Ora c'è Piazza Nanda Pivano.